le voci rock dei nostri politici.
Maurizio Galavotti, l'ospite di oggi del nostro programma Più Rock Meno Brock, dal 2019 direttore generale dell'ASST di Valle Camonica. Ben trovato qui su Radio Voce Camuna.
Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
Iniziamo, dottor Galavotti, dal suo incarico. Ci può spiegare brevemente quali sono le sue mansioni all'interno dell'ASST di Camuna?
Con la riforma Maroni la SST è diventata l'evoluzione dell'azienda ospedaliera. Noi in Valle Camonica avevamo un'unica azienda che era l'ASL con dentro ospedali e territorio, invece c'è stata questa separazione per cui da una parte c'è la TS, dall'altra c'è SST. La SST si interessa di tutto quello che è ospedale e del lavoro sul territorio per quanto riguarda l'attività dei poliambulatori, l'attività delle vaccinazioni, dei CERT, dei consultori. Questo in estrema sintesi è il lavoro che interessa la SST.
E certamente dallo scoppio della pandemia anche lei avrà dovuto raccogliere tutte le sue doti, insomma, organizzative di gestione per supportare il lavoro degli operatori sanitari, l'allestimento degli ospedali. Si è mai sentito sopraffatto dagli eventi in quei momenti?
Sopraffatto no, perché c'è stata una grande vicinanza da parte di tutta la comunità, da parte degli operatori che sono stati ammirevoli in quello che è accaduto e che hanno permesso che l'ospedale si adeguasse di giorno in giorno a quelle che erano le necessità dei nostri concittadini. Una grande disponibilità da parte degli enti locali, del BIM, della comunità montana, grazie alle quali abbiamo messo in piedi un servizio di rapporto con il domicilio, con i cittadini che venivano seguiti e portati al domicilio, che secondo me è stato veramente un fiore all'occhiello della Valle Camonica. E quindi la presenza di tutte queste identità ha permesso di pensare ogni giorno a come affrontare la situazione. Poi c'è stato il grande cuore dei comuni che ha portato delle donazioni importanti dal punto di vista economico e ha fatto sentire poi la vicinanza di tutti i cittadini con attenzioni quotidiane dal dolce che veniva portato, piuttosto che la frutta, piuttosto che i ristoranti che hanno offerto dei pasti che portavano qui per i vari reparti. Quindi c'è stata veramente una vicinanza notevole. Anche gli artisti della Valle Camonica ci sono stati vicini, hanno donato delle opere al nostro ospedale e qualcuna di queste opere è diventato un po' anche il simbolo della lotta al Covid.
Certo, come dimenticare questi momenti? Abbiamo passato davvero dei mesi talmente intensi che certi aspetti, appunto, anche lodevoli come quelli che ha citato, magari poi sono passati in secondo piano, ce li siamo dimenticati. Comunque sì, ha fatto bene a ricordare anche questo. Siamo abituati ora a parlare di numeri, di dati, ma un resoconto a livello locale sull'andamento del Covid in Valle Camonica esiste? Cioè da febbraio 2020 ad oggi, quali sono stati i momenti salienti della pandemia per la Valle Camonica?
Beh, i momenti salienti sono stati la prima cosiddetta prima ondata, che da noi è cominciata al primo di marzo e non alla fine di febbraio, e nel giro di poco tempo noi abbiamo cambiato l'ospedale di Esene e l'ospedale di Edolo, che sono diventati l'ospedale di Esene un ospedale quasi completamente Covid e l'ospedale di Edolo di supporto all'ospedale di Esene, perché è stato Covid free finché abbiamo potuto difenderlo. E poi naturalmente anche l'ospedale di Edolo ha avuto dei pazienti Covid. Poi c'è stata il tentativo della ripresa, dove grazie a tutti i nostri operatori abbiamo ripreso in mano l'ospedale, proprio per rimettere l'ospedale a disposizione dei pazienti nelle varie attività ambulatoriali, ospedaliere, interventistiche e quant'altro. E quando poi ci eravamo avviati verso settembre a questa ripresa delle attività, abbiamo avuto questa seconda ondata, che è stata meno intensa, ma è durata molto, perché siamo andati avanti fino a febbraio o marzo con queste situazioni, siamo arrivati anche fino a Pasqua, se non ricordo male, e quindi ancora l'ospedale, che non ha, l'ospedale di Esene ha avuto in alcuni momenti 280 persone ricoverate per Covid. Nella seconda ondata le persone sono state molte di meno, siamo arrivati a 110 persone ricoverate, quindi un impegno molto diverso, ma un impegno naturalmente molto importante, e grazie a tutti gli operatori siamo riusciti a resistere anche in questa condizione e poi a rimettere ancora l'ospedale in condizioni di riprendere la propria mission originaria, che è quella appunto di assistere non solo il Covid ma tutte le malattie. E adesso siamo in questa situazione dove come dire, siamo in attesa di quello che sono gli eventi per capire appunto quello che accadrà dall'ospedale. L'altro aspetto saliente è stato l'inizio delle vaccinazioni. Noi il 4 di gennaio abbiamo cominciato con le vaccinazioni, abbiamo cominciato prima con il sistema della vaccinazione diffusa, avendo 6 sedi vaccinali per vaccinare, poi siamo passati alla vaccinazione massiva, cioè le sedi di Edolo e di Darfo, e continuiamo con questa attività. E anche qui, grazie all'interesse dei giornalisti che come lei si interessano delle cose comune oltre a tante altre cose, e grazie alla comunità scientifica della Val Camonica, i medici nostri, gli infermieri, i professionisti, ma anche i medici in generale, l'attività vaccinale è stata veramente una cosa molto importante, perché ha permesso di raggiungere il numero di vaccinati forse più alto, secondo i dati che abbiamo in mano, di Regione Lombardia. E siccome la Regione Lombardia è quella che ha il numero di vaccinati più alto di tutta Italia, insomma, siamo in una buona condizione. In tutto questo, un'attenzione particolare alla protezione civile e agli alpini di Valle Camonica, perché sono stati con noi in ogni momento, sono ancora con noi e hanno permesso di dare un aiuto fondamentale, un'accoglienza ai cittadini, una situazione di ordine, di accompagnamento, che è stato fondamentale in tutto e che continua ancora ad esserlo in tutto questo percorso.
Voi avete già attivato dei posti letto Covid in caso ci dovessero essere degli ulteriori ricoveri per questa quarta ondata.
Sì, ma noi siamo pronti per aprire dei nuovi posti letto che verranno aperti nel momento in cui ci sono delle persone da ricoverare, ma noi siamo in grado di aprire 10 più 10 posti letto a secondo delle necessità. E naturalmente questo vuol dire rimettere tutto in discussione, anche le attività ospedaliere, ma allo stato attuale, ripeto, in questo momento è ancora un po' a macchia di leopardo. Ci sono delle realtà dove il Covid è molto più diffuso che da noi e delle altre dove invece c'è ancora una situazione maggior tranquillità. Naturalmente è sempre importante andare avanti con i tanti sistemi di protezione che tutti abbiamo imparato ad usare in questi quasi 2 anni di lotta al Covid.
Ecco, infatti, come ad esempio in questi giorni vediamo numeri bassi per quanto riguarda il distretto di Valle Camonica per i numeri che ci fornisce ATS della Montagna, invece nel Bresciano ATS Brescia ha numeri ben più elevati. Come si spiega questa differenza su un territorio che sembra omogeneo?
Ma diciamo che questa cosa è accaduta per tutte le ondate che abbiamo avuto, che la pianura all'inizio forse per una maggiore continuità e contiguità dei trasferimenti è colpita prima, soprattutto Brescia, Bergamo, che sono molto, molto ricche di lavoro e quindi con maggiori viaggi, eccetera. Nella montagna la cosa si è sempre avuta una settimana, 2 settimane dopo. Noi abbiamo questa volta un'arma in più, che sono appunto le vaccinazioni, perché una percentuale elevatissima di cittadini che devono fare la vaccinazione sono vaccinati, addirittura in alcuni comuni il 100% dei cittadini è vaccinato, e quindi avere una percentuale elevatissima di persone vaccinate vuol dire anche mettere argine alla diffusione di questo Covid. Quindi speriamo che pur temendo che ci sarà qualche caso, siamo in grado di reagire con maggiore resistenza alle forme di Covid che potranno esserci.
A tal proposito, ai genitori che si interrogano sul somministrare o meno il vaccino ai propri bimbi, cosa dice?
Ma qui si sono espressi tanti scienziati che sono sicuramente più dentro le cose di me. Io dal punto di vista mio, quando è uscito il vaccino mi sono vaccinato subito, quando ho consigliato le persone di vaccinarsi, ho fatto vaccinare i miei cari, i miei figli, perché credo che questo vaccino sia sicuramente un vaccino, sia un vaccino che ha subito tutti i percorsi che deve fare un vaccino, e noi non abbiamo visto degli effetti collaterali rilevanti. Poi ogni vaccino può dare dei piccoli problemi, può dare il male nella sede di inoculazione, può dare un po' di febbre, però credo che questo vaccino, credo nel senso che sono informato scientificamente che questo vaccino è idoneo per essere somministrato ai bambini e che quindi sia opportuno difenderli da questa possibilità. Don't play it no more. Don't play it no more. Don't play it no more. No, 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 no. Don't play that song for me. It brings back memories of days that I once knew, the days that I spent with you. Oh no, don't let it play. It fills my heart with pain. Please stop it right away. I remember just a word it said. It said, darling, I love you. You know that you lie. Darling, I love you. You know that you lie. Darling, I love you. You know that you lie. You lied, you lied, 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 lied. Remember on our first date, you kissed me and you walked away. You were only 17. I never thought you'd act so mean, but baby.
Togliamoci un po' dall'argomento pandemia, passiamo a quelli che sono i progetti futuri. Quindi si parla da qualche tempo di potenziare i servizi ospedalieri territoriali della sanità camuna. Ci può spiegare quali sono questi progetti e a che punto siamo?
Ma ci sono dei progetti che sono diventati nel frattempo, nonostante il Covid, dei progetti operativi. Per esempio tutto il settore dell'interventistica, mi riferisco non agli interventi chirurgici, ma di quelle attività di interventistica endoscopica che sono sempre più presenti nel panorama scientifico internazionale e che noi piano piano abbiamo introdotto, per cui per esempio adesso abbiamo una radiologia interventistica che è in grado di fare degli interventi che hanno a che fare con anche delle situazioni di emorragia, delle situazioni di diagnosi complessa, delle situazioni di fare una interventistica radiologica senza ricorrere ad un intervento chirurgico, che sono una realtà già presente. Anche per quanto riguarda la gastroenterologia e endoscopia digestiva, siamo in una situazione dove alcune tipologie di interventi come la ERCT, che è un esame diagnostico che viene fatto per via endoscopica, non venivano fatti e le persone venivano trasferite negli ospedali vicini oppure andavano di persona con spese per la persona di trasferirsi, con disagi, perché qualche volta c'era da andare in ospedali lontani. Adesso queste cose non sono più tali, le abbiamo rimesse a posto. Ci siamo anche incrementati per quanto riguarda la capacità diagnostica, abbiamo nei due pronti soccorsi degli ecografi top di gamma, come si dice, e quindi anche la parte diagnostica nell'emergenza è più approfondita. Abbiamo una TAC 64 strati a Esine e questo ci permette delle tipologie di diagnostica che prima non erano possibili, come la diagnostica cardiologica, e abbiamo acquisito un nuovo angiografo e questo permette appunto tutta la parte della diagnostica radiologica, e devo dire che dal punto di vista generale tutte le nostre chirurgie stanno facendo passi da gigante grazie ai primari, grazie ai medici, grazie al personale infermieristico, per essere sempre più complianti e pronti a risolvere problemi della nostra gente. Abbiamo incrementato l'attività di alcune tipologie chirurgiche, per esempio l'attività per gli interventi sul tumore del seno, che la gente forse preferiva rivolgersi altrove, invece abbiamo avuto un importante riconoscimento da parte dei nostri concittadini. Abbiamo ripreso l'attività urologica nella sua quasi totalità, abbiamo un'attività di interventi sui tumori del collo, che è veramente importantissima e di primo livello. Stiamo gestendo in ortopedia delle situazioni di prima necessità di fratture complicate e complesse, e stiamo facendo anche l'intervento di protesica nelle varie forme di un certo livello, e questo naturalmente è particolarmente utile. Per quanto riguarda la chirurgia ginecologica, sta raggiungendo dei livelli anche quantitativi veramente notevoli, e quindi siamo protesi a fare in modo che non ci sia più un andare altrove per cercare dei servizi che qui non ci sono, perché i servizi sono presenti nei nostri ospedali. A Edolo abbiamo creato un percorso diagnostico della menopausa, ripristinando il mammografo, mettendo la MOC, la mineralometria ossa computerizzata, e quindi la prevenzione deve essere più vicina ai problemi delle persone, e quindi questo è un obiettivo che è stato raggiunto nella sua completezza. Stiamo facendo dei lavori, per esempio è terminata da poco la ristrutturazione della rianimazione, e quindi avremo una rianimazione molto più compliante. Questo naturalmente è anche legato al fatto che questo nostro ospedale di Esine è stato inaugurato nel 92, quindi 30 anni di un ospedale che pure è un ospedale all'avanguardia, adesso necessitano di alcune ritocchi. Uno di questi è quello delle attività intensiva e dell'attività subintensiva. Abbiamo un'attività che riguarda lo sviluppo della stroke con la neurologia, molto importante. Abbiamo un reparto di pneumologia che ha una struttura complessa, e anche qui le pneumologie non sono molte distribuite ovunque, e abbiamo un percorso di cura per i tumori che è completo, dalla diagnosi precoce all'intervento chirurgico, all'intervento farmacologico dell'oncologo, all'intervento in radioterapia, una diagnosi di anatomia patologica di ottimo livello, e questo ci consente quindi di assumere la cura dei pazienti per queste situazioni così dolorose, evitando trasferimenti inutili, perché la qualità, le caratteristiche dei nostri professionisti, dal punto di vista scientifico, tecnico, è veramente qualcosa di eccellente. Quindi noi come ospedale dobbiamo seguire queste capacità e mettere a disposizione dei nostri professionisti il massimo che si può fare.
Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Say the last dance for me.
Ecco, in questo contesto, in questo quadro che ci ha presentato, che ruolo potranno giocare le case della comunità e gli ospedali di comunità di cui si parla con il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, che è stato inserito anche nella recentissima riforma sanitaria?
Ma le case della comunità hanno sicuramente un ruolo molto importante, proprio perché devono mettere a disposizione sul territorio dei cittadini dei servizi più adeguati, dei servizi più con una maggiore disponibilità. Ricordiamo anche che oltre all'aspetto delle case della comunità c'è da fare un pensiero che riguarda a livello ministeriale, eccetera, quelle che sono le lauree dei professionisti. Un problema che riguarda tutta la sanità italiana è il numero di professionisti. Ci sono pochi medici, ormai ci sono anche pochi infermieri, ci sono pochi tecnici, e quindi questo si riversa sui problemi della quotidianità. Noi stiamo facendo dei concorsi per alcuni specialisti e magari a questi concorsi non riusciamo a reclutare il numero dei professionisti che vogliamo. Quindi oltre alla casa della comunità bisogna poi che a livello ministeriale ci sia la possibilità di incrementare il numero dei professionisti per renderli disponibili per queste strutture. È stata istituita per esempio la figura dell'infermiere di comunità all'interno delle case della comunità, e però bisogna che questa figura sia presente e ci sia possibile un ricambio generazionale, un turnover adeguato, e investire su questi professionisti che, si è chiaramente dimostrato, se occorreva una dimostrazione, sono dei professionisti eccellenti, con una formazione universitaria importante, non solo i medici ma anche gli infermieri, i tecnici, eccetera, e che quindi devono vedere riconosciuta la loro professionalità e la loro dedizione al lavoro, perché lavorare in ospedale vuole ancora dire essere di servizio di notte, di giorno, H24, 365 giorni all'anno, insomma. Quindi questo è un carico di lavoro fisico, emotivo e che ha a che fare con la propria famiglia, che è veramente considerevole. Noi con le case della comunità abbiamo presentato i progetti che ci sono stati approvati e stiamo lavorando per mettere in atto quanto prima le nostre case della comunità.
Well, je l'ai connu là, là, en twistant le ya, ya, il m'a dit que tu voulais bien penser avec moi. Simon que j'ai mis, c'est qui m'a quitté depuis. Depuis ce jour, j'entends son pas.
Andiamo alle donazioni per chiudere la nostra intervista. Abbiamo già citato il grande cuore Camuno nei primi mesi del lockdown. Da un anno a questa parte esiste proprio un fondo specifico a valenza territoriale, ospedali e sanità di Valle Camonica. Fu il nostro compianto presidente Angelo Parisoglio a volere fortemente questo fondo, vogliamo ricordarlo.
Certo, sicuramente il periodo del Covid ha portato un numero di donazioni veramente encomiabile. Sono arrivati più di 3 milioni di euro agli ospedali e alla sanità della Val Camonica, che sono stati impiegati in diverse cose che vengono regolarmente definite con delle delibere, in modo da avere proprio l'andamento trasparente di quello che sta accadendo con quei fondi. Certo. Questo accadimento, ma anche la grande modalità imprenditiva nel sociale e nel sanitario di Angelo Farisoglio ha portato a quest'idea del fondo, e quindi abbiamo lavorato su questo fondo con Angelo, se ne era parlato anche con Sandrino di questa cosa, e siamo andati avanti per arrivare, grazie alla buona volontà di imprenditori, di persone che sono state coinvolte da Angelo in questo percorso.
Adesso anche della Fondazione Comunità Bresciana.
E della sì, abbiamo questo fondo che è fa parte della Fondazione delle Comunità Bresciane, come tanti altri fondi, ha un proprio organismo di gestione delle situazioni, e abbiamo cominciato a fare delle raccolte per acquisire dei nuovi strumenti. Abbiamo fatto una prima campagna per acquisire uno strumento importante per la ginecologia, e adesso stiamo discutendo per partire con un'altra campagna per acquisire una strumentazione che in particolare possa riguardare anche la riabilitazione respiratoria, che è stata così messa in evidenza dal Covid. Noi abbiamo diffuso la costituzione di questo fondo, nei nostri uffici c'è la possibilità appunto di rintracciare i vari biglietti che danno il codice IBAN a cui fare delle donazioni, perché questo permette appunto di acquisire delle strumentazioni e permette di dare una vicinanza all'ospedale ancora più forte rispetto a prima. Quindi credo che il fondo porti nel cuore la memoria di Angelo, che tanto ha fatto per costruirlo e per arrivare, partendo dall'idea, per arrivare proprio al fatto concreto dell'inizio dell'attività del fondo.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart?
Eccoci dunque in chiusura. Grazie al dottor Maurizio Galavotti per essere stato con noi. Le chiediamo, prima di salutarci, di lasciare un messaggio ai comuni di fiducia e di speranza in questo momento che appunto sembra non finire mai, quello della pandemia.
Ma sicuramente credo che i comuni abbiano dimostrato la fiducia e la speranza che hanno. Basti pensare appunto all'aspetto delle vaccinazioni, alla partecipazione alle vaccinazioni, a come gli enti locali hanno contribuito a fare in modo che il Covid fosse meno problematico per le famiglie. Basta pensare alla donazione che abbiamo avuto da parte del comprensorio del Tonale per quanto riguarda appunto gli impianti di risalita ai dipendenti dell'ATS e della SST, e quindi credo che tutto questo stia a significare che da una parte c'è il Covid e siamo pronti a combatterlo quando si aggrava e a difenderci nelle situazioni tranquille, e dall'altra parte tutto il mondo della Val Camonica si è rimessa in gioco proprio per riprendere le normali attività e permettere una vita più normale e più serena di quello che non c'è quando c'è il Covid.
Grazie per essere stato con noi, un buon lavoro.
Grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori.
Avete ascoltato Più Rock Meno Brock, un programma a cura di Linda Brassanelli.